Di nuovo in diretta su TV Radio, ore 14.33, prosegue Maracanà, Lucio Marinucci in studio, Stefano Impallomeni accanto a me.
Ciao Lucio, di nuovo buon pomeriggio a tutti.
Abbiamo
buon Maracanà a tutti.
Presentato un po' i temi di giornata, sì. Ce ne sono tanti, abbiamo anche anticipato che ci sarà adesso spazio un po' a Napoli, Osimhen, Lukaku, chi viene, chi va, chi incide il progetto, le spese. Dovremmo averli in collegamento con noi, Gaetano Imparato. Gaetano, ben ritrovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti, ciao.
E ciao, c'è anche, Gaetano. Ci fa molto piacere averlo qui con noi, il mister Gigi De Canio. Mister, ben ritrovato anche a lei.
Buon pomeriggio, salve a tutti, ben trovati.
Partiamo dai tanti temi, perché Napoli appunto è una sorta di matriosca, anche qui ci sono diversi aspetti da sviscerare. Stefano, ne abbiamo parlato un po' prima, si sta capendo come andare avanti, il progetto, i risultati, eccetera. Abbiamo detto anche di Osimhen, rapidamente c'è questo trasferimento. Prima mi dicevi che alla fine è stata la soluzione tappa, un po' una toppa trovata in extremis, però per quello che era il problema alla fine è una soluzione che ci può anche stare.
Ci può stare, ma non accontenta nessuno. Felici,
esatto.
Scontenti, no? Io un po'
sì,
perché lui non voleva. Secondo te Osimhen avrebbe
assolutamente
voluto?
No. Poi tra l'altro neanche c'è. Sarai.
Non so che cosa dirà quando è sbarcato, cosa avrà detto quando è sbarcato in Turchia. Ma adesso, al di là delle battute, credo che anche il Napoli non sia contento, perché non è riuscito a capitalizzare quello che avrebbe voluto capitalizzare. Sarà per un'altra volta, insomma. Ritenta, sarei più fortunato una volta. Trovavamo nelle gomme quando ero piccolo, quando trovi le gomme, le cose, il tabaccaio gli dava il resto, ritenta, sarei più fortunato. Spero che adesso il Napoli possa, cioè credo che Napoli sia la parte lesa in questa vicenda, questa è la mia opinione.
Anche per quello che si prospettava di ricevere all'inizio del mercato, perlomeno nel mese di giugno, poi più avanti. La situazione sappiamo come si è evoluta. Gaetano, vado da te, l'abbiamo nominato un po' Impero d'Occidente questo qui, perché vola di Istanbul la culla dell'Impero d'Oriente, ma lui lo cambia. Impero d'Occidente, forse però non troppo convinto. È un imperatore che non si aspettava di avere questo impero, si ritrova in questa situazione. Tu, in conclusione di questa vicenda, di questa trattativa, che commento fai? Perché poi appunto Osimhen, lo dicevamo prima, non giocherà neanche la Champions League, il Galatasaray sarà protagonista in Europa League.
Sì, diciamo che è la classica situazione in cui ci si salva in calcio d'angolo tutti, perché l'alternativa per Osimhen era quella di andare a giocare ai giardinetti a via Caracciolo, dove sta la villa comunale. Al Napoli l'alternativa era quella di pagare un milione di lordo, 2 milioni al mese, uno che non poteva usare, e quindi si stazionava in una situazione di limbo, con poi sicuramente ogni partita, cioè comunque Osimhen non era stato inserito nella lista di quelli impiegabili in Serie A, i rimpianti quando qualche partita non andava bene, via di correndo. Va detto che sostanzialmente due cose: è un classico, dicevo, salvataggio in calcio d'angolo, ma è come se avessero, come se le nostre mamme, le nostre massaie avessero congelato un piatto lì gustoso che era pronto per fare sbaragliare il mercato, e invece non ha sortito l'effetto voluto, tutto congelato, e si riaprirà l'anno prossimo, perché comunque Osimhen in Turchia avrà modo di far vedere cose, mi auguro, per lui, per il Napoli, per il Galatasaray, per De Laurentiis, far vedere qualcosa. Osimhen va in Turchia e fa grandissime cose, torna ad essere ambito, perché non dimentichiamo uno dei motivi per cui insomma non si è mossa a Napoli, anche perché l'ultimo anno è stato abbastanza un flop, e soprattutto per il suo comportamento. E poi va detto un'altra cosa, che questa operazione, al di là di che si voglia dire grandissimo questo, grandissimo quello, bravo qua, bravo là, va applaudito uno che si chiama Ciro Mertens, perché il vero artefice di tutta la situazione è stato lui, a dispetto anche, se vogliamo, del direttore sportivo del Napoli, che in questo mercato non è che Mara abbia fatto chissà quali grandi cose, le grandi operazioni sono passate sulla sua testa, sostanzialmente le cessioni non ce ne sono state poi tante né in quantità e qualità. Il vero colpo di mercato l'ha fatto con la sua simpatia, la sua amicizia, da una parte con Lukaku, che se l'è preso, diciamo, sotto la sua sfera protettiva, facendogli fare 2-3 giorni a Napoli appena arrivato, proprio con Messi, ma soprattutto andando ad innescare una grande idea, un'operazione, visto che Osimhen va a giocare nel Galatasaray, dove appunto c'è Mertens, e facendo venire l'acquolina in bocca ai dirigenti turchi, che hanno prima valutato la possibilità di pagare un ingaggio di quelle dimensioni per un anno, hanno visto che potevano farlo e poi è partito tutto.
Interessante anche questa cosa, un po' fatto da tramite effettivamente Mertens, con il belga Lukaku e con Osimhen per il Galatasaray. Insomma,
con Lukaku non è l'operazione, Lukaku
no, certo.
È arrivato a Napoli
e l'ha presentata, ecco.
Esatto,
gli ha fatto un tour, praticamente, esatto, di quello che sarebbe stata.
Gli ha spiegato tante cose, soprattutto gli ha fatto capire che non è il caso di mettere i Rolex appena arrivato da giocatore. Visto che l'avessero fatto anche con Neres, avrebbe risparmiato una brutta serata.
Sicuramente, in questo senso, solidarietà comunque a David Neres per il problema in cui è incappato. Però, mister, vengo anche da lei, perché appunto adesso abbiamo visto questa vicenda. Osimhen perde il palcoscenico principale europeo, va in Turchia, vedremo quello che dovrà fare, ma ne parlavamo prima con Stefano. Qui Osimhen ha l'obbligo di non fare bene, di fare benissimo in Turchia, perché adesso per rientrare poi nel giro dei grandi club, nel giro del grande calcio, dovrà presentarsi perlomeno con un'annata più che all'altezza, per quanto nel campionato turco, per quanto in Europa League.
Sì, è proprio così. Gaetano ha spiegato già molto, molto bene tante cose. Questa è un'operazione che fa bene un po' a tutti, perché io non so se Stefano, quando ha detto prima che Napoli parte lesa, sa delle cose che magari sfuggono, che io non so, ma certamente lo sarebbe stato ancora di più se questo ragazzo, questo giocatore Osimhen, fosse rimasto al palo. Perché è comunque un bene della società, e anche contrattualmente non è un giocatore non si può mettere fuori rosa. Ma al di là di questo, è che un giocatore che un anno prima poteva valere quasi 200 milioni, insomma, non può essere messo al bando di punti in bianco. Per cui credo che forse questa sia la scappatoia che forse può accontentare tutti, a patto che, ecco, Osimhen ritrovi lo smalto dei giorni migliori.
Sarebbe
Gigi,
importantissimo.
Intanto ti abbraccio affettuosamente. Io dico, parte lesa per definire un po' anche in maniera impropria, cioè il fatto che secondo me il Napoli è stato danneggiato perché non ha potuto capitalizzare. Poi non è che sto dando torto o ragione, no, secondo me in questa proprio nella valutazione dei fatti, che di solito vanno raccontati non attraverso il consenso popolare generale, ma per l'evidenza dei fatti. L'evidenza dei fatti è che ci rimettono tutte e due, come ha spiegato benissimo Gaetano, e quando parte l'ESA ho definito un po' il discorso, cioè De Laurentiis c'era una clausola a 120, cioè alla fine non ha potuto ottimizzare e capitalizzare quella cifra, perché anche, ragazzi, non so se lo siete più, però voglio dire, sì, se doveva andare in Arabia, 40 milioni se doveva in tasca il calciatore, 60 in Napoli, io non lo trovo giusto.
Cioè, sì, ma c'è un'altra cosa da dire in questi passaggi, no? Mettiamo che non fosse uscito il Galatasaray, saremmo adesso con fuori lista di Serie A Osimhen, il quale Osimhen aveva fatto un autogol macroscopico, mega galattico, dicendo, quando ancora in teoria poteva essere inserito, perdonato da Conte, inserito nella lista e via discorrendo, sia a gennaio ma sia in questi giorni dopo la bagarre degli ultime ore dove non si era accordato con questa squadra e quella, io non voglio più giocare a Napoli, io in questa squadra non giocherò mai, non voglio mettere piede. Questa sua dichiarazione, che non è stata solo una dichiarazione ma è stata inviata anche tra le varie pecche e contatti, avrebbe legittimato il Napoli a poter partire con un'azione legale cercando di ridurre l'ingaggio, di trovare una soluzione giuridica affinché questo giocatore non voleva giocare più. Quindi partivano, invece che uno se ne sta a Napoli, De Laurentiis si gode il suo Napoli e lui va in Turchia a giocare, avrebbero trascorso invece più giornate nel tribunale per poter risolvere il problema. Il problema qual è a monte di questi? Il vero perdente di tutto, il vero quello che ci ha fatto una brutta figura dalla parte, il presidente ha chiuso e non ha tenuto botta alle, diciamo tra virgolette, all'estorsione della cifra bassa. Da una parte c'è stato il giocatore che comunque ha avuto le sue cose, quello che ha fatto una serie di autogol mega galattici avallando alcune cose è Calenda. come puoi fare a rappresentare un calciatore e non avere comunque un minimo di imprimatur sul giocatore, gestendolo in maniera diversa e non facendo traperare certe cose che sono stati degli autogol clamorosi, anche per colpa di Calendo, se Osimhen non si è sistemato, o in Inghilterra ma anche in Arabia Saudita, la colpa è del procuratore, lì ci sono stati degli errori macroscopici, si è limitato semplicemente ad avallare con i tweet per salvare, non è un pacco, non è questo, non è quello, questione di lana caprina, ma nella sostanza chi doveva portare davvero Osimhen a non andare a finire un campionato turco, mi auguro che farà 60 gol e lo andremo a vedere per quella domenica sportiva nelle varie trasmissioni con tutte le sue protezioni, ma se così non dovesse essere, un rischio è grande, la colpa sarebbe soprattutto di questo manager che non lo ha gestito assolutamente bene.
Di Calenda, beh, sei stato chiarissimo anche sul punto della gente.
Avevano già ottenuto il loro obiettivo facendo rinnovare a 10 milioni di euro. Questo purtroppo l'aspetto che risalta più di tutti. Quindi figurati se a Calenda poi ne potesse fregare di altro.
Beh, sono le vicende anche economiche che poi si intrecciano ormai inevitabilmente col mondo del calcio e dei giocatori. Però abbiamo parlato molto adesso tanto di trattative, voglio andare anche un po' al campo, perché poi Osimhen al momento è lontano da Napoli e questo era un blocco dedicato al Napoli. 6 punti in 2 giornate, ancora c'è da aggiustare ma qualcosina in più si è visto, quindi vi chiedo, Stefano, parto da te. Il Napoli col Parma perdeva fino al 90esimo, poi è riuscito a vincere 2-1 con l'uomo in più, lo sappiamo, c'era Del Prato in porta. Contro il Bologna ha vinto 3-0, risultato tondo, ma il Bologna aveva lottato bene, aggressione alta, in alcuni momenti aveva fatto la partita. Quindi bene incamerare i punti, però è evidente che per quanto si stiano facendo dei passi in avanti, ancora bisogna forse equilibrare al punto giusto questa squadra.
Napoli si è portato un po' le scorie dello scorso anno e a Verona non avrebbe meritato, io vado controcorrente, la merda la sconfitta, anche perché aveva avuto 3 occasioni nitide, poi ci sono state 3 controvie di ripartenze,
con te, Stefano.
3 ripartenze micidiali e Napoli si è scoperto 3-0, ha fatto rumore, soprattutto anche l'impazienza di Conte, che lo sappiamo un vincente, uno che insomma non è uno calmo e che digerisce bene le sconfitte, come tutti gli allenatori, ma lui lo fa in maniera proprio, si vede, è trasparente in questo. Io ti devo dire la verità, con un altro allenatore credo che il Napoli non avrebbe avuto 6 punti, vado controcorrente, quindi ci sono 2 vittorie, una con il Bologna, un'altra con il Parma, griffate dall'allenatore, quindi la reazione nervosa con il Bologna, ha ritrovato anche delle trame di gioco, ha ritrovato un Kvaratskhelia importante, un Kvaratskhelia che corre, si danna l'anima anche a rincorrere gli avversari.
Sì, molto.
E quindi questo è il manico. Un po' dei giocatori storici con Di Lorenzo e Politano appannati nella prima partita a Verona, poi si sono ripresi piano piano e sono rientrati nei meccanismi, nei vecchi meccanismi, quindi sono stati rivitalizzati. Ora ci sono i nuovi acquisti, è tornato Lukaku, ha fatto gol, c'è stato un impatto su Suzuki, quello che ti pare, quella la fortuna o non la fortuna, però insomma alla fine sono vittorie che ha ragione Conte, devi festeggiare, perché il Napoli non si deve ricordare lo scudetto, e ha ragione Conte, ma non si deve dimenticare il decimo posto dello scorso anno. Se il Napoli lavorerà e si sintonizzerà su questa frequenza, io credo che il Napoli farà un ottimo campionato e i tifosi del Napoli potranno togliersi delle grandi soddisfazioni insieme alla squadra di Conte.
Mi fa già capire insomma che la mano di Conte, appunto Conte come personalità, sta già dando un aiuto importante.
Non solo la personalità, questa fame, questa voglia, no?
Sì, competitività.
Questa cosa all'inizio, la presentazione, questo il Napoli deve solcare il campo ogni giorno, non ogni partita,
Conte
ogni
maniera.
Giorno. Ma a Conte maniera, sì, si risorge così con il lavoro, poi abbiamo Gigi, sono un grande allenatore, soprattutto sa cosa significa tutto. Questi sono dettagli, ma sono dettagli da poco.
Dettagli.
Poi dopo ci metti il vestito, il principio di gioco, le idee, quello che ti pare a te. Però intanto la fatica.
Certo.
È riscoperto la fatica. È riscoperto la fatica. E Kvaratskhelia è l'emblema di questo riscatto, perché Kvaratskhelia, anche se è stato un po' appannato nel finale con il Parma, dove ha sbagliato tante scelte, ma è stato generoso. Questa generosità, questa fame, è un esempio anche per i più giovani, per tutto il gruppo.
C'è stato mister, prima di lasciarle la parola, c'è stato un evento secondo me significativo, c'è stato un rigore, poi è stato revocato dal VAR per il Napoli, c'era Lukaku che stava andando a mettere il pallone sul dischetto, c'era Kvaratskhelia che praticamente scacciava ogni giocatore del Parma che stava andando lì a disturbare un po' le zolle del terreno e lui stava lì a scacciare chiunque si avvicinasse, quindi sono segnali. Però mister, stava dicendo...
No, stavo appunto dando manforte a quello che ha detto Stefano molto bene. L'atteggiamento di Kvaratskhelia, sebbene in maniera poco lucida rispetto a quelle che sono le sue abituali performance, eccetera, però testimonia la voglia di uscire fuori da una situazione di difficoltà. E poi si rifà al concetto espresso da Conte, cioè non per mettere le mani avanti come mi sembra di leggere ogni tanto da qualche parte, e perché è proprio così. Prima di tutto bisogna ricordarsi che il 10° posto dell'anno scorso il Napoli non ha avuto 28, 20, 22, 23, 24 scudetti. Il Napoli ne ha vinto uno dopo 33 anni, ma la sua dimensione è un'altra, e quindi bisogna partire sempre da quella. Quindi ritrovare l'entusiasmo, il dinamismo, la voglia di giocatori come Di Lorenzo, Kvaratskhelia, eccetera, fa capire che questi ragazzi stanno comprendendo molto bene il messaggio del loro allenatore, e insieme c'è da aspettarsi che possano venire fuori da questo periodo, insomma, poco brillante.
Ma il problema è uno, però questi si scordano l'anno scorso, e sono d'accordo, perché l'anno scorso deve essere, tengo bene in mente il distacco, la classifica, il 10° posto, ma non nei risultati, nei patimenti, nelle polemiche, nelle cose discorrendo, ma secondo me bisogna ricordarselo tatticamente. L'anno scorso il Napoli non è azzeccata una a centrocampo in fase difensiva. L'anno scorso lo Botka ha anguistato soprattutto fino a quando ha retto un po' Zielinski, e poi è calato pure lui. Quando arrivò Traoré, la fase difensiva era assolutamente inesistente. Quest'anno stanno giocando a due, Anguissà e Lobotka, con i due esterni, quindi in teoria a quattro. Il Napoli ha avuto sempre problemi, sia a Verona quando si è afflosciato, sia all'inizio un po' col Bologna, che poi si è ripreso ed è riuscito comunque a dare in vantaggio a gestire la partita, ma soprattutto col Parma, nell'uno contro uno, nella linea difensiva di centrocampo, nella fase di interdizione. Puntualmente sono stati saltati Anguissà soprattutto, che mi pare, lo dico io, voglio un bene dell'anima, era il mio preferito da appena arrivato, un ballerino che danza sulle uova, non fa l'interdizione, manca da ammazzarlo, soprattutto nel primo tempo. Tra l'altro ha fatto capire tra le righe anche Conti a fine gara, quando parlava, io voglio a centrocampo sangue morte, ha detto non stava né quello né quell'altro, e abbiamo sofferto. Quindi diviene la pelle d'oca, e lo chiedo a uno che ha giocato a calcio come Pallomeni, che ha giocato e che fa l'allenatore come De Castro. Io sento parlare di tornare a un 4-2-3-1, dove i due che stanno adesso con gli altri due al lato, che sono sostanzialmente Mazzocchi e Oliveira, stanno soffrendo quando in teoria sono 4, ma 4 non sono, tornare a 2 in mediana, andare di nuovo in difficoltà con tre dietro Lukaku, e tre sarebbero a sinistra Kvaratskhelia, a destra Neres, dietro potrebbe essere McTominay secondo alcuni o qualcun altro, e Lukaku avanti. Il Napoli così si deve aggiustare a centrocampo invece, e sarebbe buono partire con il classico 3-5-2 che faceva Conte all'Inter, che fa Inzaghi all'Inter adesso, e si divertono da morire perché vincono, segnano, fanno e via discorrendo. Invece noi a Napoli siamo diventati tutti figli di Johan Cruyff o di Guardiola o di De Zerbi, il 4-2-3-1, il 4-3-3 con quelli là. Il Napoli non può permettersi questo tridente, insieme un braccetto come Di Lorenzo, e soprattutto deve aggiustarsi al centrocampo.
Ma Gaetano, insomma, vedremo. Non so quanto Conte sia orientato a spostarsi, a cambiare 4-2-3-1, non ce lo vedo molto. Sarebbe anche strano vedere McTominay.
Sentiamoci.
Vediamo, un po' particolare. Mister, secondo lei è possibile? Io Conte non ce lo vedo a cambiare quelle che sono le sue idee. Le può riadattare, ecco, però stravolgerle è un po' strano.
Gaetano attraverso la sua esperienza e per tante cose che ha visto, insomma, fa tanti discorsi che hanno dal punto di vista del giornalista una certa logica. Poi il campo però è un po' diverso. C'è un aspetto molto pratico, e questa è una squadra che con questi ragazzi prima ha vinto uno scudetto, poi dopo forse non ha psicologicamente ha avuto la capacità di supportare quel bellissimo risultato che hanno ottenuto, complice di tante altre cose che noi sappiamo. Ora i numeri lasciano il tempo che trovano, quello che dice l'allenatore è sacrosanto, ci vogliono lacrime e sangue per recuperare innanzitutto in campo, indipendentemente dai numeri, la voglia di essere protagonisti, la voglia di vincere ogni confronto diretto con il rispettivo avversario, la voglia di ritornare ad essere squadra. Per questo l'allenatore, che è un signor allenatore, insomma è inutile continuare a decantare le lodi perché tanto sono riconosciutissime, credo che abbia i mezzi, la forza, la convinzione, la competenza per riuscire a, a risolvere questa situazione. La conosce meglio di tutti noi e quindi tutti i nostri discorsi possono essere giusti. Quello che fa Conte, secondo me, sarà la cosa più logica, ed è la cosa più logica.
E sappiamo anche quanto Conte poi vada a incidere sul concetto di squadra dei gruppi che allena. Stiamo arrivando alla fine, l'ultima domanda ve la faccio elencando la rosa del Napoli. Ce l'ho qui davanti, i quattro portieri: Meret, Caprile, Contini e Turi. Difensori: Buongiorno, Juan Jesus, Rahmani, Rafa Marin, Olivera, Di Lorenzo, Mazzocchi, Spinazzola. Centrocampisti: Gilmour, McTominay, Lobotka, Folorunsho e Anguissa. Attaccanti: David Neres, Lukaku, Simeone, Politano, Zerbin, Gonge, Kvaratskhelia e Raspadori. Quindi domanda secca, Stefano: con questa rosa, senza coppe europee, vedendo quello che può essere il percorso di Conte, Napoli dove può arrivare? A cosa può ambire?
Se arriva tra le prime quattro, Conte ha fatto un grandissimo lavoro, perché ho dei dubbi sul reparto difensivo, che sui nomi che cita, cioè secondo me manca qualcosa dietro.
A livello di qualità?
Di alto livello.
Gaetano?
Quando parli in ballo me ne dici le cose che penso io, è inutile, faccio copia e incolla.
Amen.
Manco una virgola devo aggiungere, guarda.
Quindi qualcosina in difesa, mister, anche lei d'accordo? Manca qualcosina giusto in difesa al Napoli, per il resto grande squadra.
Sì, manca qualcosa in difesa, anche per la possibilità poi di poter spostare Di Lorenzo in una posizione un po' più avanzata, quindi manca qualcosa. E Conte questo lo sa, perché probabilmente si puntava su Rafa Marin pensando che potesse essere più pronto per il calcio italiano, ma ho ascoltato un'intervista di Antonio e praticamente questo ragazzo è molto indietro, però sta lavorando alacremente proprio per recuperare e avere voglia di essere protagonista, per cui io penso che si aggiusterà molto la situazione nel momento in cui Rafa Marin potrà essere a tutti gli effetti.
Posso fare una domanda, Lucio, sia a Gigi, al ministro, che a Gaetano? Ma perché ha sfumato Hermoso? Non ha convinto adesso che è finito la Roma? Insomma, non ha convinto.
È sfumato tanti, Hermoso.
È sfumato o Conte non aveva visto, insomma, clamorose caratteristiche?
C'era Nathan che in quel periodo stava facendo bene e stava convincendo, aveva sostanzialmente convinto Conte che poteva rimanere, quindi numericamente c'era possibilità di, oltre al fatto di Nathan, era rientrato Olivera dalle vacanze dopo la Coppa America e quindi più o meno numericamente con Nathan bene, Olivera che tornava con gli applausi di Bielsa e di tutti, insomma più o meno. E poi era il periodo in cui il grande presidente della Ventis era ancora nello stagno delle paure di poter sborsare o non sborsare via di scorrenza. Quindi il fatto che Nathan fosse
Gaetano, parlo di questa sessione estiva di mercato.
Sì, questa. Nathan si è aggregato con il ritiro a Di Maro con la rosa. Conte l'ha visto e come spesso dicevo io e anche altri, forse pare pure tu, Nathan non era così scarso. A me l'ha detto Aldair l'anno scorso quando iniziavo. Io, Aldair è mio fratello. Allora, quando arrivò questo di cui si parlava, Aldair lo conosceva. Proprio a Roma, parlando con la ragazza, ma com'è suonata? No, questo è ottimo, questo se ci mettete a lavorare può tranquillamente fare la serie. Sì, detto questo, quest'estate a Di Maro Conte ha visto che Nathan non era la pippa che l'anno scorso hanno voluto far credere e quindi Nathan, che poteva essere arruolabile, lo convinceva. E il fatto che arrivava Olivera dalla Coppa d'America con gli applausi di Bielsa, tutto sommato lo facevano stare tranquilli. il presidente in quel periodo anche ancora aveva la mano ferma, bloccata, perché c'è stata la questione dei soldi che doveva entrare con Osimhen, e quindi si è aspettato. Poi alla fine è uscito che bisognava ridurre le linee, rispoltire la rosa, e tutti volevano mandare via Jesus. Allora gli è stato detto a Conte: guarda, Jesus non lo vuole nessuno, Nathan invece ci sono 4-5 club che lo vogliono, uno è il Betis Siviglia, che facciamo? E alla fine la società si è levato quello che, tanto è vero che è stato il migliore in campo in Spagna nel debutto di Nathan da titolare con Betis.
Perfetto.
Scusate, posso intervenire?
Prego, mister.
Sentendo queste informazioni che ci ha dato Gaetano, e allora permettetemi un rimprovero ad Antonio, che con la sua determinazione avrebbe dovuto, allora a questo punto, se lui era così convinto di Nathan, e io sono perfettamente in linea con questo discorso, non ho mai capito perché abbiano giudicato così negativamente l'esperienza di questo giocatore. Io penso che lui potesse rimanere. Se Conte ha avuto veramente questa idea, credo che forse lui in questa circostanza abbia commesso un errore a cedere alle situazioni della società, dando per buono tutto quello che dice Gaetano, perché sono sicuro che è la verità.
Ma assolutamente, del resto è partito anche discretamente bene al Real Betis. Anch'io non l'ho mai ritenuto un giocatore così disastroso come veniva appellato. Però vedremo anche quello che combinerà dunque il Napoli in questo proseguo di stagione. Ringrazio a questo punto e saluto Gaetano Imparato e mister Gigi De Canio. Grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.
Ciao Gaetano, ciao Gigi.
Ciao Gaetano, ciao.
Grazie chiaramente a tutti e due. Dicevo, Hermoso è sfumato a tantissime squadre. Ha,
no, ma l'ho fatta perché adesso sono curioso. Cioè, Milan, tu prima hai letto Bologna, la rosa del Napoli. Secondo me è un po' corta
lì dietro
e priva di grandissima qualità lì dietro, sì.
Lì dietro. Beh, anche guardando squadre della stessa fascia c'è forse un po' di differenza. Vedremo anche se qualche elemento potrà magari fare un exploit, una crescita in questo anno qui. Siamo arrivati alla fine anche di questo blocco. Sta volando Maracanã già. Siamo arrivati alle ore 15, però abbiamo tanto di cui parlare. Lo facciamo dopo il break, sempre qui insieme a Maracanã.
Stop.